Astronauticast. Astronauticast, puntata 13 della stagione 19. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e io sono Riccardo Rossi. Vi invito a interagire con noi in questa puntata attraverso il social network che state utilizzando per vederci, quindi Twitch, YouTube o Facebook, altrimenti se ci ascoltate in differita comunque potete raggiungerci nelle varie nostre emanazioni per quanto riguarda i siti della galassia ISA. A condurre con me questa puntata da Verona abbiamo...
Da Verona vi saluta Lavero.
E da Milano...
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Benissimo cari amici, benvenuti a questa nuova puntata. Guarda caso, insomma, visto l'aria che si respira, noterete che questa puntata sarà fortemente orientata ad Artemis, e ci sta, e sempre abbiamo descritto brevemente il rollout che c'è stato la settimana scorsa. Ora bisognerà vedere se la wet dress rehearsal funzionerà a dovere e eventualmente il lancio nella prima finestra utile di lancio. Sentiamo la nostra esperta di statistiche, vero, quanto lo dà il lancio alla prima finestra di lancio utile?
No, al 20%.
Vacca di, come direbbe.
Sì, no, non me.
Va bene, grazie, no. Vero. Quindi... Allora, nel frattempo invece io stasera vi parlerò un po' degli esperimenti che saranno a bordo di Artemis 2. Non sarà solamente una missione, diciamo, seppure epocale, per il fatto che degli esseri umani torneranno nei pressi della Luna quando l'ultima volta è stata nel 1972 con la missione Apollo 17. Non sarà solamente, diciamo, quindi questo lo scopo della missione, ma ci sarà tutta una serie di esperimenti di bordo, anche perché se noi a mente fredda abbandoniamo un attimo questa visione romantica dell'esplorazione dello spazio che ci sta per una missione del genere, in realtà una cosa molto 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 importante che faranno gli astronauti durante questa missione è cercare di capire: ma gli esseri umani riusciranno a sopportare la traversata per andare verso la Luna? E ovviamente come benchmark per raccogliere dei dati utili per capire se un essere umano potrà sopportare un viaggio di lunga durata anche in destinazioni più lontane come può essere Marte. Ma passiamo ai primissimi esperimenti che si faranno, che diciamo accantonano un attimo questo discorso, perché saranno degli esperimenti molto molto tecnici e riguarderanno, lo immaginate, il funzionamento della capsula. Soprattutto nelle prime 24 ore, cioè prima che Orion faccia l'accensione per mettersi in traiettoria traslunare con orbita di libero ritorno, ovviamente si deve testare che la capsula funzioni perfettamente, perché se qualcosa non va, essendo ancora intorno alla Terra, si può decidere di fare un abort di missione ed eventualmente rientrare. Quindi possiamo immaginare che nelle prime 24 ore spingeranno tutti i tasti per vedere che tutto risponda correttamente, proveranno ovviamente il sistema vitale in tutte le sue funzioni che funzionino i sistemi primari, quelli di backup. Però forse la cosa più interessante, attiva, che faranno succederà dopo 3 ore e mezzo dal lancio, quando Orion e il modulo di servizio si staccheranno dallo stadio superiore di SLS, quindi da quello che si chiama stadio superiore provvisorio nella versione Block 1 di SLS, e utilizzeranno lo stadio superiore come, diciamo, obiettivo per fare una serie di manovre. Che manovre? Si vorrà testare la capacità, la mobilità che ha Orion anche attraverso dei controlli manuali. Quindi useranno come target lo stadio superiore, facendo finta che lo stadio superiore sia qualcosa alla quale la capsula Orion dovrà attraccarsi, e eventualmente fare tutta una serie di manovre che dureranno un sacco di tempo, perché tutta questa serie di manovre vedo dalla timeline durerà addirittura un paio d'ore, quindi si proverà ad avvicinarsi, si proveranno tutti i motori d'assetto per vedere che Orion si riesca ad orientare in tutte le direzioni, si avvicinerà, si allontanerà, insomma faranno tutto quello che serve per simulare tutti gli scenari di docking possibili, perché docking non sta andando sulla ISS, cosa si deve traccare? Stiamo facendo queste manovre nell'ottica di missioni future, dove ci sarà da qualche parte un modulo di discesa al quale Orion si dovrà attraccare, gli astronauti passeranno dalla capsula che di per sé non può atterrare sulla Luna, ma c'è bisogno di un mezzo da sbarco, esattamente come era il LEM nell'epoca Apollo, e quindi questa manovra delicatissima di docking così in volo dovrà essere testata. È una cosa che fecero anche ovviamente nelle missioni Apollo e si vuole ritestare anche in questa sede. Ovviamente negli anni 2026 gli astronauti saranno supportati da un sacco anche di sistemi automatici che magari in epoca Apollo se lo sognavano, però Orion si manovra manualmente per fare queste cose, per avere insomma anche un certo controllo al 100% in queste delicatissime fasi. Quindi immagino che ci sia un giusto bilanciamento tra controlli manuali e eventualmente manovre automatico preimpostate dal computer di volo. Altre prove tecniche che si faranno durante la traversata dalla Terra alla Luna e ritorno, si testeranno le tute che hanno gli astronauti a bordo, non sono le tute quelle che servono per camminare sul suolo lunare, ma le tute che hanno gli astronauti per il decollo, quindi le Orion, adesso non mi viene in mente come si chiamano, di Orion Advanced Suite, una roba del genere, suite, che servono per proteggere gli astronauti all'interno di Orion ed eventualmente se dovessero abbandonare la capsula in caso di emergenza, quindi proveranno a mettersele, a togliersele, insomma tutte prove di ergonomia, di facilità di utilizzo in un ambiente. Comunque una capsula per quattro persone è grande, però è anche ristretta, quindi magari in condizioni normali ci si sta tranquillamente, però magari loro simuleranno magari una situazione in cui debbano vestirsi rapidamente, quindi è giusto che provino anche questa tipologia di scenario. Altra cosa tecnica che faranno in questa traversata è testare il sistema di comunicazione verso terra col Deep Space Network, e questo forse è vero, nella sua news ci dirà qualcosa a riguardo, quindi skippo completamente. Ma invece, tornando invece all'inizio di questa storia che vi sto raccontando, la vera cosa da testare in questa missione saranno proprio gli esseri umani. Quindi si metteranno in piedi tutta una serie di esperimenti che riguardano gli esseri umani, e gli astronauti saranno delle cavie. Non vi spaventate, non è una cosa, è una novità per una missione spaziale, anche perché sulla Stazione Spaziale Internazionale è quello che gran parte degli esperimenti sono esperimenti di fisiologia che gli astronauti fanno su loro stessi o comunque su cellule o qualsiasi elemento che sia biologico, per testare come questo si comporta nello spazio. Abbiamo già dei dati da questo punto di vista, abbiamo un po' di dati dalle missioni Apollo, abbiamo un po' di dati da tutte le missioni che sono state effettuate automatiche in questi ultimi 50 anni verso la Luna, abbiamo i dati della stessa Orion che ha volato nella missione Artemis 1 in maniera automatica con questi manichini che erano pieni di sensori per iniziare i primi dati. Quello però che non abbiamo è l'uomo che fa questa tratta e che nel 2026 può utilizzare tutto il know-how e tutta la capacità tecnica di fare analisi cliniche nello spazio che si è accumulata grazie alla Stazione Spaziale Internazionale, che in questo modo è stata diciamo un banco di prova proprio per testare tutte queste procedure che per estensione ora verranno impiegate per i voli nello spazio un po' più lontano dalla Terra. Si partirà dalle cose basiche, semplicissime. Una cosa che si fa sempre nello spazio è fare allenamento fisico. Ovviamente Orion, una capsula con le dimensioni che ha, non si può montare un attrezzo come Ared all'interno di Orion, però sono stati studiati alcuni esercizi ginnici da poter fare, che anche se la missione dura solamente 8 giorni, è giusto che gli astronauti si muovano per contrastare il calo della struttura ossea e il calo del tono muscolare, che abbiamo imparato da quello che facciamo sulle ISS essere una risposta del corpo umano rapidissima, si adatta subito il corpo umano, capisce che non c'è più la gravità e quindi inizia a pensare che le ossa non servano più, e quindi c'è un deperimento osseo velocissimo del tono muscolare altrettanto, quindi è giusto che anche sulla capsula si faccia qualcosa per contrastare questa cosa e si valgono delle procedure eventualmente da migliorare per le missioni successive. Altra cosa molto semplice che si farà a bordo di Orion è testare alcune procedure mediche d'emergenza, che speriamo non capiti niente, però ad esempio si proverà a fare un massaggio cardiaco, che sulla Terra è banale, basta appoggiarsi sopra la persona, sullo spazio si fluttua, quindi sulla ISS si sono inventati il modo di farlo, quindi se andate a cercare anche su internet le trovate queste manovre di tipo di astronauti che hanno i piedi sul soffitto e spingono sul paziente sull'altra parete rispetto a dove sono messi in piedi, quindi anche dentro alla capsula Orion proveranno questo tipo di procedura. Ma ora invece andiamo sugli esperimenti invece un po' più specifici e un po' più insomma complicati, o comunque che hanno avuto un po' di persone alle spalle che hanno studiato qualche cosa da poter dare agli astronauti da provare a bordo di Orion. La prima cosa è un orologino, vediamo se riesco a metterlo sullo stage, ma non vedo niente stasera con il mio slide. Non vedete niente neanche voi, vero? Ah, ecco, è saltato
così,
fuori.
Esatto.
Vediamo se lo riesco a rimpicciolire perché non si legge bene. Archer si chiama, quindi l'Artemis Research for Cure, Health and Readiness. È tipo uno smartwatch, ormai ne avrete visti a bizzeffe anche nella vostra vita quotidiana. E questo è particolarmente studiato per valutare che cosa dell'astronauta. Più che altro i parametri che possono indicare il livello di stress degli astronauti o come il loro ritmo del sonno vari. Sono tutte informazioni che più o meno sono già studiate a fondo con gli astronauti a bordo della ISS, ma qui c'è anche un fattore psicologico in più in una missione come questa, perché l'astronauta inizia, anche se è addestrato e preparato a una missione del genere, chiaramente il cervello capisce: io sto facendo una missione in cui guardo fuori dal finestrino, vedo la Terra che diventa sempre più piccola, quindi anche se sei super allenato puoi iniziare diciamo a subire un senso di isolamento, una percezione del fatto che se succede qualcosa non puoi tornare velocemente in un luogo sicuro, e quindi con questo orologio si possono anche fare delle valutazioni di questo tipo, che è importante cercare di anche avere un supporto psicologico nelle future missioni per far sì che un equipaggio possa anche magari super preparato fisicamente, super protetto dalle radiazioni, ma vulnerabile dal punto di vista psicologico, avere dei dati un po' più precisi, un po' più analitici di questi aspetti aiuta gli scienziati a fare preparazione migliore per gli astronauti. Poi abbiamo Avatar, che è questa specie di chip, questa specie di piccola chiavetta USB, che sarebbe a Virtual Astronaut Tissue Analog Response. Avatar deve far pensare a una altra versione dell'astronauta in questo chip. Che cosa vuol dire? Gli astronauti prima di partire sono sottoposti a un piccolo prelievo di midollo osseo e viene impiantato in questo piccolo chip. E si vuole vedere che, dato che il midollo osseo è molto importante per la fisiologia umana e risponde in maniera molto sensibile alle radiazioni, vogliono vedere se quello che si misura attraverso un chip di questo tipo e quello che subirà l'astronauta in prima persona è affidabile. Cioè, vogliono dire, io con questo sistema, che non è mai stato questa tecnologia abbastanza recente, che si chiama organ on chip, quindi organi su chip, se questo rivelatore, che ha una copia del mio DNA tramite il midollo osseo che io mi sono fatto prelevare, ha una risposta veramente simile a quella che ha il mio corpo. Che cosa vuol dire? Che io in un futuro, magari prima di spedire un astronauta in una destinazione X, posso fargli un prelievo, spedire i chip in una missione automatica e vedo come, come risponde il suo, la sua fisiologia esattamente rispetto a quello che succederà quando l'astronauta stesso magari sarà impegnato in una missione di questo tipo. Quindi è ottimo per poter fare anche previsioni personalizzate, cioè differenze magari di risposta da astronauta a astronauta a una missione. Magari così in un futuro magari non troppo lontano, magari si può scegliere un astronauta per fare un certo tipo di missioni, magari non solo dalle sue caratteristiche, magari un bravo pilota, un bravo scienziato, ma magari anche se il suo DNA, il suo fisico è magari naturalmente predisposto a insomma rispondere meglio magari a un ambiente con radiazioni più alte come può essere quello di una tratta al di fuori dell'orbita bassa terrestre. Ma è anche super importante, ci sarebbe uno spin-off fantastico anche per la medicina qui sulla Terra, perché avendo oggetti di questo genere, magari pensate una persona che per una qualche ragione deve essere sottoposta, non so, a un ciclo di radiazioni per essere curato, si può fare esperimenti prima sul chip, vedere come questo risponde e magari calibrare la terapia in maniera più sicura, perché non si inizia magari a bombardare il paziente e per vedere quello che succede, ma prima si può fare attraverso questo tipo di tecnologia molto 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 bello. Poi abbiamo un altro esperimento che si chiama Immune Biomarker, dove gli astronauti praticamente lasceranno dei campioni di saliva che verranno poi studiati al loro ritorno a Terra, e questa ricerca sarà focalizzata a vedere come il loro sistema immunitario risponde in questo ambiente. Una cosa che gli scienziati hanno dovuto pensare per fare questo esperimento è che, non essendoci a bordo di Orion un frigorifero come ad esempio è presente sulla ISS, hanno dovuto trovare un modo per raccogliere la saliva e nello stesso tempo che possa essere conservata a temperatura ambiente. Quindi hanno studiato questo esperimento proprio con un sistema in cui la saliva si secca immediatamente e la possono tenere conservata senza che questa venga deteriorata dalla temperatura. Diciamo ambiente, che non è una temperatura alla quale normalmente quando si raccolgono dei campioni biologici si lascia la propria roba. Poi abbiamo gli Spaceflight Standard Measures, in realtà è una serie di protocolli questo esperimento, che praticamente guardano come risponde il cervello a questo ambiente di microgravità, come si comporta, come se ci sono delle variazioni alla pressione dell'occhio, come risponde l'equilibrio dell'astronauta, il microbioma. Praticamente sono tutte delle procedure standard che in realtà sono state studiate ed implementate sulla Stazione Spaziale Internazionale, che ora vengono proiettate sulla missione Orion. Altra grandissima serie di esperimenti ovviamente sono quelle che riguardano le radiazioni. Andiamo fuori dalle fasce di Van Allen, sappiamo che gli astronauti subiranno una dose di radiazioni maggiore rispetto a quella che normalmente subiscono gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Come prima cosa, cosa avranno? Un dosimetro, e quello ci sta, ce l'hanno sempre, e quindi avranno anche loro il loro dosimetro. Poi tutta la capsula sarà dotata di sensori attivi chiamati HERA, Hybrid Electronic Radiation Assessors, che quindi monitoreranno le radiazioni in maniera costante e puntuale, anche perché questo potrebbe essere utile per gli astronauti nel caso in cui sfortunatamente magari ci sia una tempesta solare. È necessario che ci siano dei sensori che rispondano molto velocemente a questo tipo di problemi, in modo che gli astronauti possano proteggersi da un eventuale flusso di ioni proveniente dal sole. L'abbiamo forse detto in qualche altra puntata, la procedura standard è quella di mettersi nella parte bassa della capsula in corrispondenza dello scudo termico, che lì è già più protetta. In più, utilizzare ad esempio le sacche d'acqua per migliorare la schermatura. Ok, non è una, diciamo, uno scudo antiradiazioni come quello di Star Trek, ma è la procedura più sicura per poter diminuire un po' il flusso di radiazioni verso gli astronauti. Ci sarà anche un altro rivelatore di particelle molto più sofisticato che si chiama M42EXT, che riesce a fare anche un po' di analisi sull'energia delle radiazioni in maniera un po' più dettagliata, quindi riesce a discriminare delle radiazioni se magari sono cosmiche, se sono solari, e quindi questo riesce, è molto utile per gli scienziati per riuscire a caratterizzare molto meglio il tipo di radiazione alla quale sono soggetti gli astronauti durante questo volo. Una cosa che faranno gli astronauti, che se vogliamo è un esperimento, non esperimento, è quando ci sarà il flyby lunare e si metteranno a scattare un sacco di fotografie. Orion ha 6 finestre, ne ha 4, diciamo, in corrispondenza della capsula, quindi le 4 finestre più grandi, ce n'è una piccola circolare dal portello dal quale entrano, e ce n'è anche una circolare nel portello che eventualmente utilizzerebbero per trasferirsi nell'ipotetico modulo di discesa. Comunque è superiore, comunque useranno le finestre più grandi, sono in 4, quindi hanno 4 finestre, hanno tutti quanti fotocamere e si metteranno a fotografare la Luna, immagino con ottiche diverse, per cercare di avere tutta una gamma di fotografie anche con risoluzioni diverse. Vi potreste chiedere: ma cosa serve fare foto alla Luna? È vero che dal 1972 che un essere umano non va più in orbita lunare, però nel frattempo abbiamo lanciato un sacco di sonde, abbiamo mappe dettagliatissime. Quello che non hanno le sonde, anche se hanno degli strumenti e dei telescopi super potenti, è non c'è il fattore umano. Quindi gli astronauti in questo periodo si stanno allenando a fare fotografie, si stanno addestrando insieme a geologi per poter, insomma, maturare una sensibilità che solamente un essere umano può avere. Quindi tu, nel momento in cui fai la foto, magari decidi, vedi qualcosa che merita di essere fotografato o in maniera più dettagliata. Un computer di una sonda automatica, questo, inizia a fare foto a scansione in maniera indifferente, in maniera sistematica, senza ragionare. Il fattore umano ancora, insomma, conta per questo tipo di cose, soprattutto se l'astronauta, appunto, in questo periodo si allena, come vi dicevo, con anche studiosi di geologia per insomma sensibilizzare gli astronauti stessi a magari individuare qualche caratteristica geologica interessante. Questo è tutto materiale utile che serve anche non solamente per fini scenografici o chiaramente tutti siamo in attesa di vedere queste nuove foto scattate, ma anche per aspetti scientifici. In questa fase in cui faranno fotografie registreranno anche degli audio, perché quello che si vuole fare è anche, diciamo, mettere in piedi una sorta di procedura anche nel descrivere quello che gli astronauti stanno vedendo in quel momento, in modo da avere una sorta di diario di bordo in tempo reale che ipoteticamente si può utilizzare come linea guida quando ci saranno i voli interplanetari nelle missioni quinquennali, e quando si descriverà magari un flyby di un asteroide o magari di un altro pianeta come Marte, in maniera insomma canonica, scientifica e rigorosa. Finito quello che è a bordo degli astronauti, quello che possono utilizzare, non è tutto, perché nella parte che separa Orion dal resto del razzo, in quello che si chiama Orion Stage Adapter, che è un piccolo anellino alto poco più di un metro, come era successo per la missione Artemis 2, anche qui ci sono 4 CubeSat in rideshare, quindi 4 piccoli CubeSat che approfittano del viaggio di Orion verso la Luna, e quindi si mettono anche loro nella stessa identica traiettoria e si mettono a fare esperimenti. Non c'era tantissimo peso disponibile per questa missione, direi che forse per Artemis 1 i CubeSat erano 13, ma non vorrei sbagliarmi, qui sono solo 4. E quali sono stati scelti? È stato scelto un CubeSat dell'Argentina che si chiama Atenea, che molti di questi esperimenti, visto che i CubeSat saranno esposti direttamente allo spazio, sono esperimenti sulla, sulle radiazioni all'esterno delle fasce di Van Allen verso la Luna, quindi Atenea ha diversi materiali e si vuole vedere come questi materiali schermino le radiazioni, quindi un po' come quello che si fa sulla ISS quando si mettono questi campioni e si lasciano allo spazio aperto per un lungo periodo, poi si vede come sono quando vengono recuperati, e testerà anche delle comunicazioni a lunga distanza, però con un oggetto più piccolo, quindi comunicazioni a lunga distanza fatte da un CubeSat. Poi abbiamo KRAD Cube della Corea del Sud, anche qui c'è RAD e quindi avete già capito che è anche questo è un esperimento sulle radiazioni, è un dosimetro, però la cosa particolare è che al suo interno c'è un simulacro di tessuto umano, non c'è tessuto umano vero e proprio, ma qualcosa che un analogo, come abbiamo detto prima, quindi qualcosa che si comporta come il tessuto umano, però dato che non si può recuperare questo CubeSat, ci sono anche dei sensori che misurano come questo campione simil tessuto umano risponde all'ambiente di radiazione. Poi abbiamo un satellite dell'Arabia Saudita che si chiama Space Weather CubeSat. Come dice il nome, è un satellite che studierà il meteo spaziale, però da questo punto di vista, da questo punto di osservazione particolare come può essere la traiettoria Terra-Luna. Infine abbiamo un satellite tedesco, un CubeSat tedesco che si chiama Tacheles, che studierà come l'ambiente spaziale interagisce stavolta non su materiali ma su componenti elettronici, e quindi lo scopo è riuscire a trovare magari la tecnologia, il componente elettronico che meglio resiste alle radiazioni, e quindi per poter impiegare queste tecnologie, questi chip, nella costruzione di sonde per l'esplorazione della Luna automatica, in questo caso, quindi per costruire dei veicoli lunari con le tecnologie più resistenti all'ambiente spaziale al di fuori della protezione della Terra. Questo è più o meno quello che faranno, quindi non si annoieranno sicuramente gli astronauti, e durante il viaggio noi ovviamente vi racconteremo quello che succede. Vi parlavo di un test di comunicazioni tra Orion e Terra tramite il Deep Space Network. È vero, cosa ci racconti da questo punto di vista?
Allora, intanto vi presento un sito che forse già conoscete, che è il Deep Space Network Now, che è quel sito di NASA in cui si possono vedere in tempo reale tutte le 6, 10, 14, attualmente 14 antenne, quindi parabole del Deep Space Network, e quale sonda con quale sonda stanno comunicando. C'entra il Deep Space Network nella mia news. Volevo parlarvi in realtà degli impatti che ha Artemis su altre cose e che altre cose hanno gli impatti su Artemis 2, e il Deep Space Network c'entra in due di queste, è in due di queste cose. Dunque, il Deep Space Network, quando la navetta Orion sarà ad una distanza tale per cui i satelliti terrestri, quindi quelli che supportano ad esempio le missioni verso la stazione spaziale, non saranno più raggiungibili perché saranno dietro ad Orion e loro guardano verso la Terra, dovrà comunicare con antenne più grandi, e noi abbiamo proprio questo Deep Space Network, che è questa rete di grosse parabole. Ci sono 3 parabole da 70 metri e 11 parabole da 34 metri, che appunto supportano sia la banda S, che è quella che serve per i comandi, la voce, la telemetria, tutto quello che è in low rate, quindi tipo a bassa velocità, a basso rate. A bassa velocità. E poi c'è la banda KA, e Orion ha antenne in banda KA, e le parabole del Deep Space Network, la banda Kappa è quella invece per le velocità più grandi, quindi quella che serve per i video, per le foto, per tutti i dati ad alta velocità, appunto. E le parabole del Deep Space Network hanno entrambe queste capacità, ne hanno anche, supportano anche altre bande, però Orion ha queste due bande. Quindi Orion si connetterà con queste antenne per comunicare con Terra e per essere tracciata. Ma queste parabole esistono perché supportano, finora hanno supportato un sacco di altre missioni nello spazio profondo. Chiaramente sono limitate, cioè una parabola può supportare una o due, o addirittura questa, vedo che ne sta supportando tre, il TGO, il Trisgas Orbiter, il Mars Reconnaissance Orbiter e Mars Odyssey, però più di tanto non possono fare, quindi ad una parabola si possono connettere una, due o tre missioni. Perciò quando ci sarà la missione Artemis 2 bisognerà pianificare accuratamente quale parabola. Cioè, quale missione può essere, diciamo, un po' meno supportata perché abbiamo una missione con esseri umani e quella ovviamente ha la priorità. La missione che sarà un po' meno supportata è il James Webb Space Telescope, o almeno è a rischio. Perché se dovesse lanciare a febbraio, quindi nella prima finestra di lancio, Artemis. Il James Webb è libero, può lavorare senza problemi, può essere supportato dalle antenne del Deep Space Network. Se dovesse lanciare a marzo Artemis, l'impatto sul James Webb sarebbe modesto ma gestibile. Se dovesse lanciare ad aprile, invece, il James Webb potrebbe dover fare molta meno scienza almeno per una settimana. Perché queste differenze? Perché ci spiega su Blue Sky Sarah Kendrew, che è un'astronoma dell'ESA ed è la team leader di uno strumento del James Webb, lo strumento MIRI, quindi sa, cioè, utilizza queste antenne per essere in collegamento col James Webb. Lei dice che gli angoli di vista di queste antenne variano a seconda delle stagioni. L'estate è la stagione un po' più complicata, non ha spiegato nello specifico il perché, cioè quindi il tecnicismo del come mai variano, ci sono queste variazioni, ma d'estate appunto è più difficile connettersi con il Deep Space Network per le missioni nello spazio profondo. C'è anche un ulteriore problema, cioè che se c'è la linea tra la Terra e la Luna, se è attraversata sia dal James Webb che da Artemis 2 che sta andando verso la Luna, allora sì, le due missioni sono in competizione, quindi l'antenna del Deep Space Network o comunicano col James Webb o comunicano con Artemis. Quindi, insomma, c'è questo impatto di Artemis su questa missione. Ma c'è anche un impatto che queste antenne hanno su Artemis. Dunque, questa è una rete di tre, come vediamo da questo sito, sono situate queste parabole in tre siti: a Madrid, in Spagna, a Goldstone, in California e a Canberra, in Australia. Perché sono posizionati in questi tre punti? Perché insieme riescono a coprire tutti i 360 gradi della Terra, cioè se una missione va oltre i 30.000 km dalla Terra, quindi si allontana dalla superficie di oltre 30.000 km, sicuramente è in vista di almeno una di queste antenne, una o due di questi network, esatto, di questo network di antenne. Se è sotto, come si vede da questo schemino, sotto i 30.000 km ci sono dei buchi di comunicazione, diciamo, perché gli angoli sono fatti in una certa maniera e quindi entrerebbe dentro l'angolo cieco. Invece, oltre i 30.000 km dalla Terra, almeno una di queste antenne è in vista. Ora, la parabola di Goldstone, la DSS 14, al momento è fuori uso ed è fuori uso, sarà fuori uso fino a maggio 2026. Sarà fuori uso poi anche più tardi, da agosto del 2026, perché è in fase di riparazione. La missione Artemis in primis dovrà essere supportata dalle antenne di 70 metri, quindi queste ciccione che vediamo all'inizio, che sono tre, le altre invece sono quelle più piccole da 34 metri. abbiamo tre antenne da 70 metri, ma quella di Goldstone appunto è in riparazione. A settembre del 2025 era successo un guaio con questa antenna, perché le era stata richiesta una rotazione troppo grande e una rotazione tale per cui si sono danneggiate delle tubature e i cavi di questa antenna. Non stava facendo scienza questa antenna, infatti non è ancora chiaro come mai e chi abbia chiesto questo tipo di rotazione. Fatto sta che le tubature del sistema antincendio si sono rotte e quindi si è allagata l'antenna e quindi ci sono dei danni ed è in riparazione. C'è ancora in corso l'investigazione, la verifica per capire che cosa è successo e come mai, e appunto c'è un responsabile del JPL ha detto che diceva, un responsabile del JPL che stava lavorando, lavora con queste antenne, che diceva no, vi assicuro che non è stato in fase di ricerca scientifica. Non sappiamo, almeno insomma noi non sappiamo al momento che cosa è successo. Quindi la stanno riparando. Dopo che sarà riparata, da agosto del 2026 fino a ottobre del 2028, di nuovo non sarà più disponibile. Perché? Perché NASA sta facendo un upgrade di tutto il network delle antenne del Deep Space Network, perché sono antenne che già hanno 40-50 anni di servizio, quindi tutte le componenti, i software sono datati e bisogna aggiornarli. In particolare questa, la DSS-14 di Goldstone, qualche decina di anni fa era sopravvissuta ad un grosso terremoto, perché è in California, e quindi insomma non aveva avuto grossi impatti su questa antenna, però comunque le vibrazioni col tempo poi peggiorano la situazione e appunto hardware di 50 anni fa, insomma, bisogna fare una bella manutenzione, ecco. C'è da dire che già questa antenna era stata esclusa da quelle in comunicazione con Artemis 2. Già si sapeva che Artemis si sarebbe messa in comunicazione, cioè si sarebbe usata quella di Madrid, la 63, e la 43 di Canberra. Già era messa fuori uso. Ma perché l'avevano esclusa? E soprattutto, come mai vogliono fare questo grosso aggiornamento di tutta la rete del Deep Space Network proprio adesso? Perché quando c'è stata la missione Artemis 1, che era automatica, non c'era nessuno a bordo, quindi è andato tutto bene, Orion all'epoca era in contatto proprio con la DSS-14 di Goldstone. E ad un certo punto c'è stato un blackout, non c'è più stata comunicazione tra questa parabola e Orion per un periodo di 4 ore e 40 minuti, che è tantissimo. Ripeto, non c'era nessuno a bordo, quindi nessun rischio, la capsula ha continuato a guidarsi per conto proprio perché è autonoma, però gli scienziati hanno comunque perso dati per 4 ore e 40 minuti, dati che possono far capire il comportamento della capsula, la salute della capsula, la traiettoria della capsula, insomma è stato comunque un problema abbastanza impattante. Chiaramente non solo Orion era stata inclusa in questo problema, ma altre 16 missioni nello spazio profondo, perché appunto non erano più in comunicazione con questa antenna. Quindi si è deciso di prendere la palla al balzo e ammodernarle tutte, anche perché il fatto che adesso ci siano missioni con esseri umani a bordo dà proprio il calcio ai fondi, alla volontà politica, per poter ammodernare queste antenne, perché prima, finché le missioni sono solo robotiche, magari ci si può passare su. Essendoci esseri umani a bordo e l'essere umano deve essere messo in primo piano e soprattutto non deve succedere, non devono esserci brutte notizie possibilmente, dobbiamo fare tutto il possibile perché non ci siano brutte notizie, quindi possono arrivare i fondi per poter ammodernare queste antenne. Ecco qual è l'impatto di Artemis 2 sul Deep Space Network in questo caso. NASA ha comunque già in programma di allargare la rete di queste antenne, infatti prima le contavo, sono appunto 14, e ne vuole aggiungere altre 6 per un totale appunto di 20. Oltre a queste sei parabole, NASA ha già firmato dei contratti con la JAXA e con l'ESA per aggiungere alla rete del Deep Space Network i sistemi di tracciamento di queste due agenzie. Non permanentemente, non come gruppo DSN, quindi Deep Space Network, ma quando queste parabole del DSN sono in sovraccarico perché magari ci sono un sacco di missioni da controllare, o se ci sono missioni in momenti critici. Di solito il momento critico è dopo il distacco dal razzo, e per quel periodo in cui si fa, come si chiama, si attiva la sonda e si vede se sta bene, si fanno delle operazioni per capire lo stato di salute, insomma questa è la fase critica delle missioni, e quindi insomma si potranno utilizzare anche le antenne di JAXA e di ESA per aiutare quelle del Deep Space Network. Vi lascerò ovviamente il sito del Deep Space Network Now nelle note dell'episodio. Prima, per un paio di minuti, ho visto che il JPL ci sta lavorando, diceva che è fuori servizio, anche il sito, perché era in fase di aggiornamento, anche il sito appunto, però poi si è ripreso, quindi attualmente sta funzionando. Dicevo che appunto tra le antenne che saranno in comunicazione con Artemis 2 c'è quella di Madrid e quella di Canberra. E a proposito di Canberra, c'è un aereo che si chiamava Martin B57 Canberra, che, spoiler, non ha niente a che fare con l'antenna del Deep Space Network, ma volevo fare il collegamento, che adesso per gli amici si chiama VB57. NASA ha tre di questi aerei VB57, il 926, il 927 e il 928. Questo è un aereo di ricerca scientifica ad alte altitudini. Sono aerei di 63 anni fa, quindi sono aerei insomma piuttosto anzianotti, e sono praticamente un'evoluzione dei bombardieri Canberra della Seconda Guerra Mondiale, che adesso invece di metterli in disuso, metterli in parcheggio, sono stati acquisiti da NASA e vengono usati per le rilevazioni meteo ad alta quota, ma non solo, anche altri eventi. Per esempio uno di questi tre aerei, il 927, è rientrato a Houston dalla California qualche giorno fa, dove si pensa che probabilmente abbia tracciato un volo di un volo ipersonico, quindi vengono utilizzati anche insomma per altri scopi oltre che al meteo. Sono aerei che hanno fatto la storia, perché nel 1951 la linea dei VB57 è stata la prima, ha fatto il record di trasvolata dell'Atlantico in 4 ore e mezza, ed è stato il primo jet ad attraversare l'Atlantico senza rifornimento, quindi sono aerei che hanno una storia da raccontare. Ma perché vi sto parlando così tanto di questo aereo? Cosa c'entra con Artemis 2? Questi aerei, fra le altre cose, monitorano anche i rientri delle navette e delle sonde nell'atmosfera terrestre durante i rientri. Infatti le prime immagini che vediamo delle Dragon quando attraversano l'atmosfera, quelle immagini in infrarosso, arrivano proprio dalle videocamere di questi aerei. Quindi questo tipo di aerei sarebbe servito, diciamo così, anche per monitorare l'atterraggio, l'ammaraggio di Artemis 2 nel momento, insomma, dopo 10 giorni dalla partenza del lancio. Il problema è che martedì 27 gennaio c'è stato un atterraggio non nominale proprio dell'aereo 927. Come c'è stato un video che ha ripreso l'atterraggio di questo aereo, praticamente è atterrato senza carrello. Ha raschiato la fusoliera contro la superficie della pista e ha cominciato a spruzzare fiamme un po' dappertutto. Per fortuna i due piloti non si sono fatti niente. NASA ha comunicato che ovviamente ha già aperto un'indagine per capire che cosa è successo, ha già comunicato che i due piloti sono andati in ospedale, insomma, per farsi le visite, e stanno bene, non è successo niente. Però questo significa che questo VB57 sarà messo a terra per questa indagine, e proprio perché insomma non può volare, c'ha la fusoliera distrutta e quindi non si può Ma dicevo prima, ce ne sono altri due, giusto? Perché NASA ne ha tre in gestione. Un momento che chiudiamo il video. Ne ha tre in gestione. Il problema è che gli altri due sono in manutenzione. Ce n'è uno in cui sembra che si possa liberare il 16 febbraio. Quindi, se dovesse Artemis 2 lanciare nella finestra di febbraio, potrebbe anche liberarsi in tempo per l'atterraggio, per l'ammaraggio, e l'altro invece a fine 2026 probabilmente. Comunque sono entrambi in manutenzione. Giusto ieri però la NASA ha inviato un comunicato che diceva probabilmente in diversi hanno contattato NASA dicendo: ma allora non potremmo vedere le immagini in infrarosso di Orion che rientra in atmosfera? No, diceva, state tranquilli perché al posto di questi aerei comunque faremo volare i Gulfstream 5, il Gulfstream 3 e i un C-20 della Marina Militare. Quindi avremo immagini del rientro di Orion in atmosfera, anche se dovesse essere, insomma, che lanciano in questa finestra di febbraio.
Bene, anch'io ho visto quando le immagini dell'aereo che sfregava, mi è dispiaciuto un sacco, poi esatto, le tempistiche non erano quelle delle migliori, anche perché le immagini che ci regalano questi aerei sono veramente belle nei momenti del rientro, quindi in qualche modo siamo fortunati che adesso come amministratore NASA c'è un fervente pilota, quindi secondo me farà di tutto per sistemare il prima possibile questo aereo. Infatti ha twittato subito: ragazzi, i piloti stanno bene, che è la cosa più importante, ma adesso vedremo anche di sistemare gli aerei. Grazie Vero, siamo nel frattempo a metà della puntata, al momento in cui ringrazio gli articolisti del portale Astronauti News che postano varie notizie che riprendiamo anche noi per il podcast, ma vi consigliamo di leggerle anche voi che se siete appassionati e vi piace un po' il formato classico del portale di notizie. Ringraziamo tutti quelli che in qualche maniera ci sostengono in primis con i commenti ai nostri video e ai nostri contenuti, perché ci spronano a migliorare e insomma ci danno la possibilità di avere un feedback diretto con voi. Ma vi ringraziamo soprattutto se condividete quello che postiamo, perché lo scopo comunque principale dell'associazione è quella di farci conoscere e voi ricondividendo i nostri contenuti ci aiutate a farlo. Siamo un'associazione senza scopo di lucro, siamo dei volontari che nel tempo libero facciamo questo per raccontarvi un po' più nel dettaglio quello che succede nel panorama astronautico. Se ci date anche una mano economicamente, vi ringraziamo perché comunque abbiamo le attrezzature, i microfoni, i siti e tutte queste spese vive da mantenere, quindi potete anche, se volete, farci una donazione su www.isa.it. Sostienici. È iniziata di gran carriera la campagna dei soci sostenitori 2026. Sapete che se ci fate una donazione superiore ai 15 euro ricevete anche la tesserina, la cui grafica la cambiamo ogni anno, e questa che state vedendo insomma in impressione è la tessera di quest'anno, e quindi sappiamo che le prime tessere stanno iniziando ad essere consegnate. Tra l'altro mi è arrivata anche la mia tesserina oggi in posta nella cassetta delle lettere, ancora chiusa qua. Adesso vi faccio vedere, ecco qua, c'è la busta, la devo ancora aprire perché sono arrivato a casa e poi devo salire a fare il podcast, a prepararmi, non ho avuto il tempo di aprirla, però è qui. E vi invitiamo a fare una fotografia alla tessera insieme magari a qualche oggetto che ricorda qualcosa di astronautica e postarla sui vostri social, sul social che preferite, con l'hashtag tesserisa tutto attaccato, e noi se la intercettiamo sui nostri social di conseguenza la ripostiamo molto volentieri, e così vi facciamo girare la vostra foto con la tesserina che non serve a nulla di particolare, solo un ringraziamento da parte nostra per il fatto che ci avete fatto una donazione così generosa. Quindi grazie, 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 e anche grazie a voi che siamo alla stagione 19, quindi da quasi 20 anni che il podcast ogni stagione dopo stagione è qui con voi e ogni giovedì sera e vi racconta quello che sta succedendo nel panorama spaziale, soprattutto adesso che è molto la hype è molto grande per vedere se riusciranno a lanciare Artemis 2 in tempi brevi. Grazie a tutti. Passiamo a un'altra cosa che invece sono sicuro che vi piace da matti, ossia la rubrica più amata del podcast, le storie di nonno Apollo.
Al di
di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
All'inizio del 1969 è ormai chiaro che l'Unione Sovietica perderà la corsa alla Luna. Ma a metà gennaio un'impresa spaziale riaccende brevemente i riflettori sul glorioso programma spaziale sovietico. Proprio in quei giorni, quindi metà di gennaio del 1969, la missione congiunta Soyuz 4 e Soyuz 5 stabilisce dei primati importanti. Le due Soyuz diventano i primi veicoli spaziali ad agganciarsi nello spazio e viene effettuato il primo trasferimento di astronauti da un veicolo a un altro, che nel caso di questa missione congiunta avviene attraverso un'attività extraveicolare. Due cosmonauti dei tre di Soyuz 4, indossate le tute extraveicolari, vanno all'esterno della capsula ed entrano, si trasferiscono nella Soyuz 5. Dopodiché le due capsule si separano e rientrano separatamente con gli equipaggi così modificati, stabilendo quindi dei nuovi importanti primati nella esplorazione dello spazio. Ma solo un paio di decenni dopo si saprà che nel rientro nell'atmosfera Boris Volynov, ai comandi della Soyuz 5, da solo rischia di disintegrarsi nel rientro nell'atmosfera per il distacco ritardato del modulo orbitale della sua capsula. E sempre un paio di decenni dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, si viene a sapere che, oltre al rischio corso da Volynov, entrambi gli equipaggi di Soyuz 4 e Soyuz 5 hanno corso un rischio sulla Terra, però, non nello spazio. Mosca, 22 gennaio 1969. Un corteo di auto partito dall'aeroporto di Vnukovo sta per arrivare al Cremlino, dove è prevista al Palazzo dei Congressi una cerimonia per onorare gli eroi di questa missione congiunta. Sulla prima auto scoperta siedono i quattro cosmonauti dei due equipaggi, a cui spetta il bagno di folla. Il resto del corteo è costituito da limousine chiuse, da auto chiuse. Sulla seconda auto chiusa siedono altri cosmonauti, quattro cosmonauti, eroi di missioni precedenti. Sono Alexei Leonov, Valentina Tereshkova, Georgi Beregovoi di Soyuz 3 e Adrian Nikolaev di Vostok 3. Il corteo di auto attraversa un portone di ingresso del Cremlino ed entra all'interno delle mura. Un uomo in uniforme da poliziotto si avvicina al corteo e, impugnando una pistola in ciascuna mano, apre il fuoco contro la seconda auto, quella con gli altri cosmonauti. L'uomo riesce a sparare 14 colpi. Fino a quando viene fermato da un motociclista del corteo che, nonostante alcune ferite, riesce a investirlo. L'autista della seconda auto rimane a terra ucciso. I quattro cosmonauti invece sono miracolosamente illesi e riportano soltanto ferite superficiali. Per esempio, Beregovoj subisce soltanto alcuni tagli da frammenti di vetro. L'uomo viene arrestato e l'evento, la cerimonia al Palazzo dei Congressi si svolge regolarmente, anche se inizia con leggero ritardo. Il successivo interrogatorio chiarisce che l'uomo, Viktor Ilin, è un ufficiale dell'Armata Rossa che il giorno prima ha rubato l'uniforme del cognato, un poliziotto vero, e dal suo reparto ha rubato due pistole e dei proiettili. Ilin racconta di avere viaggiato negli anni precedenti nei paesi del Patto di Varsavia e di aver constatato personalmente le condizioni di miseria e oppressione in cui vivono i cittadini del Patto di Varsavia. Ilin cerca di proporre delle riforme politiche e sociali, indirizzandosi ai responsabili dell'Unione Sovietica, ma non viene ascoltato e quindi alla fine decide di punire il responsabile che viaggiava proprio su quel corteo, perché oltre ai cosmonauti su quel corteo erano presenti le massime autorità sovietiche, a cominciare dal segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Leonid Brezhnev. Solo che Ilin non sa su quale auto si trova Brezhnev e spara su quella, sulla seconda, su cui ipotizza che si possa trovare, ma sbagliando e uccidendo soltanto l'autista. Ilin viene internato in un ospedale psichiatrico dove rimane fino al 1990. Quando viene liberato, e solo poco dopo, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, si viene a sapere di questa vicenda. Nell'immediatezza dell'evento era stato emesso soltanto uno stringatissimo comunicato stampa molto vago che non dava alcun particolare, e quindi si era persa completamente traccia di questa notizia e di questo episodio. Un episodio che aveva messo a rischio l'incolumità dei cosmonauti, non solo delle Soyuz 4 e 5, ma anche gli altri che viaggiavano su questo corteo di auto. La seconda auto del corteo, crivellata di colpi, è stata conservata ed esibita e mostrata in alcune situazioni, in alcuni eventi pubblici. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Come link della settimana abbiamo il sito che ha utilizzato Lavero parlando della sua news. Ora passiamo al recapino e ai link e all'agenda, ricordandovi che questo, insomma, è un momento un po' sempre un po' triste per quanto riguarda gli appassionati d'astronautica, perché siamo nei giorni in cui si ricordano le tragedie di Apollo 1, del Challenger, del Columbia. Tra l'altro, per quanto riguarda il Challenger, è successo nell'86, quindi sono proprio 40 anni tondi. Avrete visto sicuramente le foto che sono girate su internet anche di Jared Isaacman, che è andato a dare un omaggio al cimitero di Arlington, alla stele commemorativa. Quindi anche noi facciamo un ricordo di questa cosa, come facciamo ogni anno. Passo la parola alla Vero invece per gli eventi della settimana passata e prossima.
Per quanto riguarda la settimana passata, in realtà poche cose. Ci sono stati un paio di lanci di Falcon 9, uno con un gruppo di Starlink e uno con il GPS-3. E basta fondamentalmente, se non che martedì 27 era il compleanno di Jeremy Hansen e oggi è 29 gennaio, compleanno di Christina Cook, quindi due astronauti che stanno per diventare astronauti della generazione Artemis attivi. Mentre per la settimana prossima abbiamo già domani, inizia domani quindi venerdì 30, gennaio alle 2 di notte inizierebbe il wet dress rehearsal di SLS. Perché? Perché NASA ha inviato questa informativa in cui dice che facciamo il wet dress rehearsal, che ricordiamo è quel test definitivo in cui si testa praticamente come se fosse il giorno del lancio, quindi inizia da 49 ore prima di un determinato orario di lancio e arrivano tutti i team sul posto di lavoro, si comincia ad attivare tutti i computer, insomma si fanno tutte le procedure come se fosse un lancio, ci si ferma prima di accendere i motori di un razzo. E questo ipotetico giorno di lancio è fissato è fissato per domenica 1 febbraio alle 3 di notte, con una ipotetica finestra di lancio di 4 ore, quindi potrebbe prolungarsi fino alle 7 di mattina. Di conseguenza 49 ore prima sono venerdì 30 gennaio alle 2, quindi venerdì 30 si inizia il wet dress rehearsal. Più o meno nello stesso orario c'è anche il lancio di un Electron, che non è stato fatto la settimana scorsa, il solito Bridging the Swarm all'1:55, però questo sarà a Mahia, perché è il Rocket Lab Launch Complex 1, esatto, a Mahia. Poi venerdì 30 abbiamo un lancio di un gruppo di Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral. Nel pomeriggio potrebbe esserci il rilascio dell'HTV-X1 da parte del Canadarm, non è ancora fissato definitivamente perché vedo che di giorno in giorno viene spostato sempre più avanti, probabilmente anche per questo evento si sta aspettando un po' di definire gli orari del wet dress rehearsal di Artemis, perché poi dovrà partire Crew-12. Per Crew-12, ve lo dirò poi anche la settimana prossima, comunque è già stata fornita una data di lancio prevista, che sarà l'11 febbraio oppure il 12 febbraio oppure il 13 febbraio, quindi in una di queste tre date dovrebbe partire Crew-12 verso la stazione spaziale. Venerdì 30 ci sarà un contatto ARIS con una scuola elementare, la Con Magnet School negli Stati Uniti, a Rileith, nel North Carolina, alle 16:11, e ovviamente sulla stazione spaziale l'unico che può rispondere ai microfoni è Chris Williams, perché invece gli altri due sono cosmonauti che quindi risponderanno quando ci saranno scuole russe o magari prettamente scuole russe, diciamo. Venerdì alla sera, quindi domani sera venerdì 30, ci sono due importanti conferenze che vi consiglio di seguire su Crew-12, proprio la missione che andrà sulla stazione spaziale dopo che è rientrata Crew-11. La prima conferenza è alle 17 e sarà la classica mission overview, quindi ci saranno i rappresentanti che racconteranno a che punto è la missione, se ci sono quali tipo di esperimenti saranno fatti, il meteo previsto, insomma racconteranno un po' un overview appunto della missione, mentre alle 19 ci sarà la conferenza con gli astronauti. Sabato 31...
Astronauti di cui uno è francese, è Sophia Deneau, quindi anche, c'è anche la questione dell'astronauta europeo che ci può interessare.
Sabato 31 non c'è nulla, domenica 1 appunto c'è questa fantomatica conclusione, fantomatico lancio per il wet dress rehearsal, di conseguenza c'è la conclusione di questo test e di conseguenza più fra domenica, lunedì e martedì mi verrebbe da dire che magari NASA potrà darci delle informazioni in più, non tanto sulla data di lancio quanto sulla finestra di lancio, cioè Artemis parte a febbraio oppure no, Artemis parte a marzo. Almeno avremo un'idea un po' più chiara. Lunedì 2 abbiamo un contatto ARIS russo con Asnakayevsky in Tatarstan e ci sarà ai microfoni Sergei Mikhaev. Alla sera invece lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink da Vandenberg. Martedì 3 un altro contatto russo con la regione di Novgorod al pomeriggio, mentre alla sera un altro gruppo di Starlink da Cape Canaveral. Mercoledì 4 nulla, giovedì 5 abbiamo due contatti Aris russi, uno con un liceo di Kaliningrad e l'altro con... no, uno solo russo, l'altro è belga. Ci sarà un contatto Aris alle 13.22 di giovedì 5 febbraio con la Klimop School Tongeren in Belgio e ci sarà ovviamente Chris Williams ai microfoni. Alla sera ritorniamo...
E questo sarà ascoltabile anche da noi.
Esatto. Alla sera torniamo comunque noi alle 21.30 con la prossima puntata.
Bene, mi fa specie che pensare che se va bene la wet dress rehearsal, praticamente la prossima puntata è il giorno prima del lancio.
Esatto,
quindi,
esatto.
Cioè ancora non sto realizzando questa cosa. Ovviamente è critica questa prova generale, soprattutto come dice Valerie, perché magari scopriranno che qualche valvola non tiene l'idrogeno, che è una delle cose più problematiche quando si parla di propulsori alimentata di idrogeno. Comunque staremo a vedere chiaramente con grande attenzione quello che succede e ve lo racconteremo. Fino alla prossima settimana, io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e con me stasera da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Po.
E da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero e vi dà appuntamento a giovedì prossimo di sicuro o al live del lancio.
Fino a giovedì prossimo e fino, speriamo, alla data fatidica del lancio di Artemis 2 ad Astra.